Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete due amici che raccontano del tempo che hanno passato all'estero. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta, A, B, C o D, per completare ogni frase dalla 1 alla 6. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao Francesco.
Ciao Sara, come stai?
Bene, tu?
Anch'io, grazie. Senti, ma tu sei mai stata in Erasmus quando studiavi?
Certo, ovviamente.
E dove sei stata?
A Berlino.
A Berlino? Ma che bello. Io non sono mai stata a Berlino, mi sono sempre chiesto com'è la città.
Mai? Sul serio? È meravigliosa, è una cosa spettacolare, una città per giovani. Offre tantissimo dal punto di vista culturale. Ci devi assolutamente andare.
Tipo? Che cosa ti aveva colpito?
Beh, il fatto che ci sono tanti locali dove i ragazzi si possono anche esprimere dal punto di vista artistico, possono disegnare, possono mettere in mostra le loro opere artigianali e cose simili. Poi ogni sera c'è sempre qualcosa da fare. Berlino è enorme, ci sono tantissimi quartieri. C'è solo l'imbarazzo della scelta.
Ah, bene. E dimmi un po', ma questa differenza tra Berlino Est e Berlino Ovest si sente ancora in qualche
Decisamente.
Modo? Decisamente. Sì, e in cosa lo noti?
Soprattutto per ciò che riguarda gli edifici. Sono costruiti in modo totalmente diverso. Quelli di Berlino Est sono costruiti in legno, hanno una struttura molto più semplice e basilare. Mentre quelli di Berlino Ovest sono chiaramente più moderni. E si nota la differenza.
Ho capito.
Ci devi assolutamente andare.
Sarà il prossimo viaggio che farò.
E tu? Sei mai stato in Erasmus?
Sì, io sono stato a Parigi.
Parigi, meravigliosa. Me ne sono innamorata dal primo momento.
Sì, è una città fantastica. Poi se la vivi così come l'ho vissuta io, attraverso la letteratura, è ancora più bella.
Che meraviglia.
Io penso che abitavo in un quartierino che si chiama Montmartre, che è
Montmartre. La conosco, ci sono stata, il quartiere più bello di Parigi.
Sì, e si stava veramente benissimo, era un piccolo idillio. Sì, e da lì poi scendevo e andavo sempre a fare le mie passeggiate, anche lì a camminare. Ho camminato tantissimo anche a Parigi.
Ti piace proprio camminare?
Sì.
Avrei avuto una bellissima vista da Montmartre.
Sì, abitavo in un piccolo appartamentino che apparteneva ad un attore.
Ma dai.
Era una specie di insieme di appartamenti in cui vivevano artisti, scrittori, pittori, attori. E mi sono trovato in questo piccolo appartamento a studiare più che altro e a godermi la città.
Come ti capisco. Ci ritorneresti volentieri?
Sì, anche se immagino che non sarebbe più la stessa cosa. Sono passati tanti anni.
Certo. E Innsbruck? Ti piace?
Innsbruck sì. È più piccola ovviamente rispetto a Parigi, però è una città molto accogliente.
È vero, posso confermare. Offre anche tanto. Ciao Francesco.
Ciao Sara, come stai?
Bene, tu?
Anch'io, grazie. Senti, ma tu sei mai stata in Erasmus quando studiavi?
Certo, ovviamente. A Berlino.
A Berlino. Ma che bello. Io non sono mai stata a Berlino. Mi sono sempre chiesto com'è la città.
Mai? Sul serio? È meravigliosa, è una cosa spettacolare. Una città per giovani. Offre tantissimo dal punto di vista culturale. Ci devi assolutamente andare.
Tipo? Che cosa ti aveva colpito?
Beh, il fatto che ci sono tanti locali dove i ragazzi si possono anche esprimere dal punto di vista artistico, possono disegnare, possono mettere in mostra le loro opere artigianali e cose simili. Poi ogni sera c'è sempre qualcosa da fare. Berlino è enorme, ci sono tantissimi quartieri. C'è solo l'imbarazzo della scelta.
Ah, bene. E dimmi un po', ma questa differenza tra Berlino Est e Berlino Ovest si sente ancora in qualche
Decisamente.
Modo? Decisamente. Sì, e in cosa lo noti?
Soprattutto per ciò che riguarda gli edifici. Sono costruiti in modo totalmente diverso. Quelli di Berlino Est sono costruiti in legno, hanno una struttura molto più semplice e basilare. Mentre quelli di Berlino Ovest sono chiaramente più moderni. E si nota la differenza.
Ho capito.
Ci devi assolutamente andare.
Sarà il prossimo viaggio che farò.
E tu? Sei mai stato in Erasmus?
Sì, io sono stato a Parigi.
Parigi, meravigliosa. Me ne sono innamorata dal primo momento.
Sì, è una città fantastica. Poi se la vivi così come l'ho vissuta io, attraverso la letteratura, è ancora più bella.
Che meraviglia.
Io penso che abitavo in un quartierino che si chiama Montmartre, che è
Montmartre. La conosco, ci sono stata, il quartiere più bello di Parigi.
Sì, e si stava veramente benissimo, era un piccolo idillio. Ci e credo. Da lì poi scendevo e andavo sempre a fare le mie passeggiate, anche lì a camminare. Ho camminato tantissimo anche a Parigi.
Ti piace proprio camminare? Eh?
Sì.
Avrei avuto una bellissima vista da Montmartre.
Sì, abitavo in un piccolo appartamentino che apparteneva ad un attore.
Ma dai.
Era una specie di insieme di appartamenti in cui vivevano artisti, scrittori, pittori, attori. E mi sono trovato in questo piccolo appartamento a studiare più che altro e a godermi la città.
Come ti capisco. Ci ritorneresti volentieri?
Sì, anche se immagino che non sarebbe più la stessa cosa. Sono passati tanti anni.
Certo. E Innsbruck? Ti piace?
Innsbruck sì. È più piccola ovviamente rispetto a Parigi, però è una città molto accogliente.
È vero, posso confermare. Offre anche tanto.
Esercizio 2. Ascolterete Rosa, una studentessa all'ultimo anno dell'università, che dà consigli su come affrontare al meglio l'università. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista dalla A alla I e abbinateli ai consigli dal 1 a 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte. Esempio.
Scegliete innanzitutto la facoltà che preferite. Dovete fare quello che vi piace, questo è importantissimo, e non dovete scegliere una facoltà soltanto perché lo vogliono ad esempio i vostri genitori. Se vostro padre è medico, voi non dovete studiare per forza medicina. E poi se vi rendete conto che non è quello che fa per voi, potete sempre cambiare, non è la fine del mondo.
Consiglio 1.
Pensate bene anche alla città dove volete studiare. Può essere una città che già conoscete, può essere una città che non avete mai visto, però pensate bene al fatto che dovrete passarci qualche anno, quindi mi raccomando, scegliete bene.
Consiglio 2.
Una cosa da fare durante lo studio è trovare un lavoretto. Un lavoretto serve a tanti vantaggi, si possono avere un po' più soldi, che non è mai male, e poi si possono fare le prime esperienze di lavoro, quindi conoscere il mondo del lavoro.
Consiglio 3.
Ma all'inizio del primo anno di studi sembra tutto nuovo, sembra tutto difficile. Dovete sapere però e dovete tenere a mente che potete chiedere, potete sempre chiedere aiuto. E dove potete chiederlo? In segreteria? Potete chiederlo online, potete chiederlo a degli studenti che sono già al terzo, quarto, quinto anno e anche ai professori stessi. Quindi mi raccomando, non abbiate paura di chiedere.
Consiglio 4.
Una volta iniziato il corso di studio, dovete scegliere quali corsi seguire per primi e poi quali esami dare per primi. Siate realistici e informatevi bene prima di scegliere.
Consiglio 5.
Se andate a studiare in un'altra città, dovrete cercare un appartamento. Vi consiglio di cercarlo con altri studenti, non soltanto perché è ovviamente molto più economico, ma anche perché vivere da soli è noioso, soprattutto all'inizio di una nuova esperienza. E studiare non vuol dire soltanto studiare e lavorare, ma anche divertirsi e fare festa con gli amici.
Consiglio 6.
Vi consiglio anche di conoscere gli studenti del vostro corso o altri studenti dell'università il prima possibile. Non soltanto per fare amicizia, che è sempre una cosa positiva, ma anche per scambiarsi informazioni, per scambiarsi degli appunti, ad esempio, di una lezione o di un esame. E si può chiedere anche a loro aiuto perché loro conoscono già i professori, ad esempio. Quindi è sempre utile sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista pratico.
Esempio.
Scegliete innanzitutto la facoltà che preferite. Dovete fare quello che vi piace, questo è importantissimo, e non dovete scegliere una facoltà soltanto perché lo vogliono ad esempio i vostri genitori. Se vostro padre è medico, voi non dovete studiare per forza medicina. E poi se vi rendete conto che non è quello che fa per voi, potete sempre cambiare, non è la fine del mondo.
Consiglio 1.
Pensate bene anche alla città dove volete studiare. Può essere una città che già conoscete, può essere una città che non avete mai visto, però pensate bene al fatto che dovrete passarci qualche anno, quindi mi raccomando, scegliete bene.
Consiglio 2.
Una cosa da fare durante lo studio è trovare un lavoretto. Un lavoretto serve a tanti vantaggi, si possono avere un po' più soldi, che non è mai male, e poi si possono fare le prime esperienze di lavoro, quindi conoscere il mondo del lavoro.
Consiglio 3.
Ma all'inizio del primo anno di studi sembra tutto nuovo, sembra tutto difficile. Dovete sapere però e dovete tenere a mente che potete chiedere, potete sempre chiedere aiuto. E dove potete chiederlo? In segreteria? Potete chiederlo online, potete chiederlo a degli studenti che sono già al terzo, quarto, quinto anno e anche ai professori stessi. Quindi mi raccomando, non abbiate paura di chiedere.
Consiglio 4.
Una volta iniziato il corso di studio, dovete scegliere quali corsi seguire per primi e poi quali esami dare per primi. Siate realistici e informatevi bene prima di scegliere.
Consiglio 5.
Se andate a studiare in un'altra città, dovrete cercare un appartamento. Vi consiglio di cercarlo con altri studenti, non soltanto perché è ovviamente molto più economico, ma anche perché vivere da soli è noioso, soprattutto all'inizio di una nuova esperienza. E studiare non vuol dire soltanto studiare e lavorare, ma anche divertirsi e fare festa con gli amici.
Consiglio 6.
Vi consiglio anche di conoscere gli studenti del vostro corso o altri studenti dell'università il prima possibile. Non soltanto per fare amicizia, che è sempre una cosa positiva, ma anche per scambiarsi informazioni, per scambiarsi degli appunti, ad esempio, di una lezione o di un esame. E si può chiedere anche a loro aiuto perché loro conoscono già i professori, ad esempio. Quindi è sempre utile sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista pratico.
Esercizio 3. Ascolterete l'intervista con Enza Leone, proprietaria di un ristorante famoso a Matera, in Italia. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 6, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
È nata in lei la passione per l'arte culinaria che offre in un locale tra l'altro bellissimo, interamente scavato nel tufo?
Sì, allora la passione mi è stata trasmessa da mia nonna, la mia mamma. Infatti sono un'autodidatta, non ho fatto scuola, la mia è pura e semplice passione. Cerco di usare prodotti territoriali e faccio cucina stagionale prevalentemente con prodotti di stagione.
E alcuni hanno scritto del suo locale che può simboleggiare bene la rinascita della città dei Sassi. È un'osteria che è un tempio del gusto. Ecco, che cos'è per lei quella che viene definita l'alta ristorazione?
Allora, la mia, tengo a precisare, non è alta ristorazione, perché innanzitutto si legge, si gusta la semplicità. Cioè non c'è niente di artefatto, di elaborato, è cucina semplice, praticamente è una cucina dall'orto alla pentola.
Ci può fare un esempio? Quali sono i piatti forti del suo locale?
Allora, intanto pasta fatta in casa, pasta fresca, uso tanto i legumi, i funghi di stagione, tante verdure dell'orto. Insalate, formaggi, dei caprini, pecorini, insomma c'è la semplicità in assoluto.
E per quanto riguarda i vini?
I vini cerchiamo di promuovere il territorio, quindi usiamo solo del primitivo, vino aglianico, aglianico bianco e rosato, ma sempre aglianico.
E invece per quanto riguarda il dessert?
Allora, i dessert sono il mio cavallo di battaglia, perché da noi si trova un'ottima ricotta, quindi sono tutti a base di ricotta, dolci inventati da me, del tipo una mousse di ricotta con amaretti e cacomila con cannella. Faccio una torta al cioccolato fondente con ricotta, pere e pistacchi. Faccio una cheesecake che io chiamo a modo mio, perché la faccio una frolla non col burro, perché io non uso burro, panna, non uso questi formaggi grassi. Faccio una frolla solo con olio di oliva, ricotta e una marmellata di ciliegie che faccio sempre io.
E invece di chiamarlo cheesecake, come lo chiama?
La torta al formaggio di casa mia.
Lei sarà anche la coordinatrice per l'Italia del prossimo ciclo Kult Genuss 2017-2018, l'iniziativa di Fausto Castellini, nel quale per l'Italia verranno promossi Matera e il Materano. Matera sarà capitale culturale europea nel 2019. Ecco, che cosa caratterizza la cucina di Matera, oltre al famoso pane?
Diciamo che i piatti poveri, questi sono, cioè, i piatti che rispecchiano la tradizione del posto, le ricette della nonna, che so, tipo l'agnello a zuppa con lampacioni, il cinghiale bollito con porcini, cioè piatti semplici però che sprigionano arcobaleni di sapori praticamente.
Com'è nata in lei la passione per l'arte culinaria che offre in un locale, tra l'altro bellissimo, interamente scavato nel tufo?
Sì, allora la passione mi è stata trasmessa da mia nonna, la mia mamma. Infatti sono un'autodidatta, non ho fatto scuola. La mia è pura e semplice passione. Cerco di usare prodotti territoriali e faccio cucina stagionale prevalentemente con prodotti di stagione.
Alcuni hanno scritto del suo locale che può simboleggiare bene la rinascita della città dei Sassi. È un'osteria che è un tempio del gusto. Ecco, che cos'è per lei quella che viene definita l'alta ristorazione?
Allora, la mia, tengo a precisare, non è alta ristorazione, perché innanzitutto si legge, si gusta la semplicità. Cioè non c'è niente di artefatto, di elaborato, è cucina semplice, praticamente è una cucina dall'orto alla pentola.
Ci può fare un esempio? Quali sono i piatti forti del suo locale?
Allora, intanto pasta fatta in casa, pasta fresca, uso tanto i legumi, i funghi di stagione, tante verdure dell'orto. Insalate, formaggi, dei caprini, pecorini, insomma c'è la semplicità in assoluto.
E per quanto riguarda i vini?
I vini cerchiamo di promuovere il territorio, quindi usiamo solo del primitivo, vino aglianico, aglianico bianco e rosato, ma sempre aglianico.
E invece per quanto riguarda il dessert?
Allora, i dessert sono il mio cavallo di battaglia, perché da noi si trova un'ottima ricotta, quindi sono tutti a base di ricotta, dolci inventati da me, del tipo una mousse di ricotta con amaretti e cacomila con cannella. Faccio una torta al cioccolato fondente con ricotta, pere e pistacchi. Faccio una cheesecake che io chiamo a modo mio, perché la faccio una frolla non col burro, perché io non uso burro, panna, non uso questi formaggi grassi. Faccio una frolla solo con olio di oliva, ricotta e una marmellata di ciliegie che faccio sempre io.
E invece di chiamarlo cheesecake, come lo chiama?
La torta al formaggio di casa mia.
Lei sarà anche la coordinatrice per l'Italia del prossimo ciclo Kult Genuss 2017-2018, l'iniziativa di Fausto Castellini, nel quale per l'Italia verranno promossi Matera e il Materano. Matera sarà capitale culturale europea nel 2019. Ecco, che cosa caratterizza la cucina di Matera, oltre al famoso pane?
Diciamo che i piatti poveri, questi sono, cioè, i piatti che rispecchiano la tradizione del posto, le ricette della nonna, che so, tipo l'agnello a zuppa con lampacioni, il cinghiale bollito con porcini, cioè piatti semplici però che sprigionano arcobaleni di sapori praticamente.
Esercizio 4. Ascolterete una ragazza che racconta delle difficoltà di quando ha cominciato a lavorare in un hotel. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 9 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Nel 2006, esattamente nell'aprile del 2006, ho iniziato la mia nuova carriera come addetta al ricevimento in un hotel, un 4 stelle, che si trova in una zona turistica di mare molto conosciuta. Prima di allora, quindi prima dell'aprile del 2006, ho lavorato per 8 anni in ufficio di informazione e accoglienza turistica, quindi semplicemente davo informazioni turistiche alle persone che passavano da questo piccolo paese e che volevano andare o in montagna oppure anche nelle zone di mare, eccetera. L'ufficio si trovava in una zona molto centrale, per cui da lì c'erano parecchie possibilità di spostarsi, di fare camminate nei boschi, così come allo stesso modo andare al mare. Poi a un certo punto ho deciso dopo 8 anni, di cambiare lavoro. Mai lavorato in un albergo, però ho detto provo. Ho mandato alcuni curricula negli alberghi lì della mia zona. Uno di questi hotel mi ha chiamato e ha accettato di assumermi temporaneamente per fare quello che si chiama un periodo di prova, cioè per vedere per un mese se ero in grado appunto di fare questo lavoro, se mi trovavo bene io e ovviamente se si trovavano bene anche i proprietari dell'hotel. Allora, mai lavorato in albergo, quindi non avevo idea più o meno di come funzionasse. Il mio periodo di prova è stato nel periodo di Pasqua del 2006. Quindi, mai lavorato in albergo, Pasqua c'era tantissima gente, tantissimo da fare, un caos totale, persone che chiedevano qualsiasi cosa. Tutto insieme, io che a un certo punto sono andata in confusione, non sapevo più cosa fare, dove andare, e quindi ho anche pensato, forse ho sbagliato, non ho fatto la cosa giusta. Poi mi sono detta no, invece ho deciso, voglio iniziare questa carriera, provo ad andare avanti. Ho stretto i denti ancora per 2 o 3 mesi, Nel frattempo sono stata confermata, quindi ho firmato un contratto definitivo per questo lavoro. E insomma, piano piano poi con il tempo ho imparato le cose e adesso insomma faccio questo lavoro da 12 anni, quindi vuol dire che è andata bene. Ora posso dire si lavora bene, è un bel lavoro, è molto bello perché si ha a che fare con le persone, con tante persone diverse, ci vuole tanta pazienza. L'esperienza insegna, quindi diciamo che i 12 anni sono stati molto importanti, molto lunghi e molto vissuti. Nel 2006, esattamente nell'aprile del 2006, ho iniziato la mia nuova carriera come addetta al ricevimento in un hotel, un 4 stelle, che si trova in una zona turistica di mare molto conosciuta. Prima di allora, quindi prima dell'aprile del 2006, ho lavorato per 8 anni in ufficio di informazione e accoglienza turistica, quindi semplicemente davo informazioni turistiche alle persone che passavano da questo piccolo paese e che volevano andare o in montagna oppure anche nelle zone di mare, eccetera. L'ufficio si trovava in una zona molto centrale, per cui da lì c'erano parecchie possibilità di spostarsi, di fare camminate nei boschi, così come allo stesso modo andare al mare. Poi a un certo punto ho deciso dopo 8 anni, di cambiare lavoro. Mai lavorato in un albergo, però ho detto provo. Ho mandato alcuni curricula negli alberghi lì della mia zona. Uno di questi hotel mi ha chiamato e ha accettato di assumermi temporaneamente per fare quello che si chiama un periodo di prova, cioè per vedere per un mese se ero in grado appunto di fare questo lavoro, se mi trovavo bene io e ovviamente se si trovavano bene anche i proprietari dell'hotel. Allora, mai lavorato in albergo, quindi non avevo idea più o meno di come funzionasse. Il mio periodo di prova è stato nel periodo di Pasqua del 2006, quindi mai lavorato in albergo, Pasqua c'era tantissima gente, tantissimo da fare, un caos totale, persone che chiedevano qualsiasi cosa. Tutto insieme, io che a un certo punto sono andata in confusione, non sapevo più cosa fare, dove andare, e quindi ho anche pensato, forse ho sbagliato, non ho fatto la cosa giusta. Poi mi sono detta no, invece ho deciso, voglio iniziare questa carriera, provo ad andare avanti. Ho stretto i denti ancora per 2 o 3 mesi. Nel frattempo sono stata confermata, quindi ho firmato un contratto definitivo per questo lavoro. E insomma, piano piano poi con il tempo ho imparato le cose e adesso insomma faccio questo lavoro da 12 anni, quindi vuol dire che è andata bene. Ora posso dire si lavora bene, è un bel lavoro, è molto bello perché si ha a che fare con le persone, con tante persone diverse, ci vuole tanta pazienza. L'esperienza insegna, quindi diciamo che i 12 anni sono stati molto importanti, molto lunghi e molto vissuti.
Il test di comprensione orale è finito.